Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9:50 e un minuto di giovedì 28 maggio. Noi oggi cominciamo dal questionario di nuovi argomenti sulla libertà d'espressione. Ne aveva già parlato il Corriere della Sera qualche giorno fa, anche noi ne avevamo dato notizia. Alla luce dei fatti di Charlie Hebdo e soprattutto con tutti gli strascichi che ne sono seguiti, la redazione di Nuovi Argomenti, il trimestrale fondato nel 53 da Alberto Carocci e Alberto Moravia, ha preparato un questionario di 10 domande a scrittori, giornalisti, intellettuali, poeti. Ora, per questioni di spazio, abbiamo scelto le risposte di uno degli intervistati, vale a dire Walter Siti. Magari domani ci sarà tempo, se ci sarà tempo potremo continuare con qualche altro autore. Allora, per esempio, la prima domanda: la libertà d'espressione deve tener conto di altre libertà o non deve essere limitata? Walter Siti risponde, devo dire in maniera, a mio parere, abbastanza lucida. Mi pare ovvio, dice, che la libertà d'espressione debba tener conto di altre libertà o più semplicemente della convivenza civile. Se io dicessi tutto quello che mi passa per la testa, mi renderei la vita impossibile e la renderei molto faticosa anche agli altri. Peggio, naturalmente, se io fossi un ambasciatore o il Papa o un leader politico. L'attuale voga dello svelare tutti i segreti, i vari leaks, la casa di vetro, intercettateci tutti, lo streaming, eccetera, è una solenne minchiata, dice Walter Siti, nata sull'onda di quella sindrome di indiscrezione, sciocchezza e falsa sincerità che è la parte peggiore dei social network. Non avere segreti significa avere una vita noiosa e miserabile. Sul piano collettivo, da sempre, i rapporti fra gli individui e le nazioni sono basati anche su accordi che devono in parte rimanere segreti. La seconda domanda: rappresentazione artistica e opinione personale dovrebbero godere dello stesso grado di libertà d'espressione? E Walter Siti, su Nuovi Argomenti, risponde no. Sull'opinione personale ho già detto, mentre la rappresentazione artistica non dovrebbe avere alcun limite, né potrebbe averne, perché l'autore non è completamente responsabile della forma che nasce dalle sue mani. La forma è dettata da un bilanciamento superiore che magari si rivela in pieno anni o secoli dopo la morte dell'autore e dei critici a lui contemporanei. Sapendo questo, è difficile che l'autore abbia un'opinione ben definita. I romanzieri sono di solito vigliacchi che nascondono le loro opinioni dietro le opinioni contrastanti dei personaggi. E i poeti spesso preferiscono non capire fino in fondo quello che scrivono. Terza domanda a Walter Siti. Dovrebbe essere diversa la libertà d'espressione di cui si può usufruire in ambito pubblico e in ambito privato? E nel caso, perché? Diversa sì, ma non maggiore o minore, risponde Walter Siti. In ambito pubblico si devono curare alcuni equilibri, in ambito privato se ne devono curare altri. Per esempio, certi sfoghi dementi, posso farli io col mio fidanzato, ma è meglio che non li scriva su Repubblica. Viceversa, l'indignazione e l'inflessibilità che fanno bella figura in tribunale possono creare dei traumi a mio figlio. Devo dire che sono abbastanza, queste risposte rimettono ordine. E poi ovviamente ci sono anche risposte contrastanti negli altri intervistati dei Nuovi Argomenti, ma comunque insomma se ne viene fuori, ecco perché vi consigliamo di leggere questo numero, e ne viene fuori appunto una situazione più articolata appunto di quello che poi gli stomaci che spesso hanno parlato sui giornali in queste ultime settimane e mesi hanno prodotto. Quarta domanda: è giusto limitare la libertà di un cittadino, per esempio, di esporre o indossare simboli religiosi, politici, eccetera? E Walter Siti: credo che certi limiti debbano essere pochi, però dipende dai simboli. Ad esempio, se un essere umano alto 1,90 indossa un burka totale e vuole entrare in banca, sono autorizzato a fargli mostrare il viso. Se però, un altro esempio, se un gruppo di atletici giovanotti vuole attraversare il campo centrale di Auschwitz ostentando sul petto delle croci uncinate, mi sento in diritto di impedirglielo. Diverso appunto per la questione del velo islamico o del presepe nel corridoio della scuola. Non credo che sia un grave problema, basta spiegare a tutti che cosa sono e a che cosa servono. E poi appunto sulla faccenda di Henry De Luca, cioè appunto chi difende o appoggia pubblicamente atti violenti o illegali dovrebbe essere considerato corresponsabile, Walter Siti risponde: approvare il sabotaggio di una linea ferroviaria discutibile e discussa è una cosa, incitare allo sgozzamento di tutte le suore di un villaggio è un'altra. In ogni caso, comunque, chi appoggia un atto che nella sua comunità è considerato illegale deve sapere che cosa sta facendo e deve essere pronto ad accettare le conseguenze. E poi, appunto, risposta abbastanza scomoda e impopolare a domanda effettivamente spinosa, cioè si può ricorrere alla violenza fisica per l'affermazione di un ideale? Walter Sitti risponde: personalmente credo, sempre su nuovi argomenti, credo che le rivoluzioni abbiano fatto più bene che male alla storia umana e dunque ne deduco che in certi momenti storici la violenza fisica per l'affermazione di ideali di libertà o di eguaglianza economica sia giusta. In Occidente ormai la parola rivoluzione è di fatto impronunciata, ma questo dice qualcosa contro l'Occidente, non contro la parola. Da noi è talmente sopravvalutata la vita umana che ormai nessuno è più disposto a spenderla per un ideale. Mandiamo in guerra i droni. E poi, appunto, settima domanda: i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48 sono assoluti e universali in tutto? E Walter Sitti risponde: non esistono valori sottratti alla storia, come alcuni secoli fa ci ha insegnato Montaigne. Questo valeva, per esempio, in modo più evidente quando ancora le società erano separate e nessuna omologazione era cominciata. Per esempio, mangiare il cadavere del proprio nemico per introiettarne il coraggio pareva in molte parti del mondo un'azione più che sensata. Ancora oggi, in molte zone dell'Africa, la voce del morto ha valore testimoniale nei processi. Non dappertutto è condannato l'incesto. Più il mondo diventa unico, maggiore diventa la necessità di regole valevoli universalmente. Ma forse una vera dichiarazione sarebbe meglio farla a omologazione avvenuta. E tuttavia, parlando in termini di cultura umana, nessuna dichiarazione potrà mai impedire alla biodiversità culturale di esercitare il proprio fascino. E poi è in atto uno scontro di civiltà. Walter Sitti risponde: lo scontro fra le civiltà è il motore stesso della storia e ogni civiltà che si rispetti risulta inconciliabile con le altre. Sarebbe preoccupante se di scontri di civiltà non ce ne fossero più, vorrebbe dire che una ha prevalso su tutte le altre ed è stata considerata la migliore. Nessuna religione, per esempio, è moderata, tutte devono desiderare che la salvezza, la loro salvezza, sia estesa a tutti gli uomini. Ogni potere, democrazia compresa, censura l'apologia del potere precedente. La democrazia non tollera che si parli in modo radicale contro la democrazia. Forse, appunto, continua, si potrà arrivare a una ragionevole regolamentazione degli scontri, limitandone gli ambiti, moltiplicando la diplomazia, ma credo che le guerre dureranno quanto l'umanità. E meno male, ecco, dice in maniera quasi controintuitiva rispetto, appunto, a quello che leggiamo di solito sui giornali, Walter Sitti. Meno male che le guerre dureranno quanto l'umanità, altrimenti l'ingiustizia, soprattutto economica, o l'oppressione del più forte sul più debole verrebbero istituzionalizzate e sarebbero gettate nel nostro inconscio. questo brano indiavolato, si sarebbe detto un tempo, è Lazy Bird di McCoy Tyner al piano, brano del 76 pubblicato dall'Atlantic. McCoy Tyner era pianista dello storico quartetto di John Coltrane, infatti Lazy Bird è di John Coltrane. Mentre i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, è molto piaciuto il pezzo di Walter City e si trova su Nuovi Argomenti, appunto ci state chiedendo anche questo. E nel frattempo ci ha raggiunto anche Pietro del Soldà. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Nicola.
State preparando che cosa per Tutta la città ne parla, che andrà in onda a partire dalle 10?
Allora Nicola, oggi procediamo così, abbiamo scelto di partire da due telefonate arrivate stamani a Prima Pagina, la prima di Gabriele da Venezia, la seconda di un altro ascoltatore che chiamava dalla Sicilia, se non ricordo male, che denunciano due fenomeni apparentemente molto diversi. Gabriele parlava delle reiterate notizie di cronaca terribili che raccontano di persone, soprattutto anziane, morte in casa e scoperte dopo molto tempo. Lui diceva questo è un sintomo di una disgregazione sociale, parlava di trasformazione antropologica, un egoismo sociale diffuso che porta a un'indifferenza reciproca assoluta nell'ambito della famiglia, dei condomini dove queste persone vivevano, ad esempio. L'altra telefonata prendeva invece spunto dai dati OCSE resi noti ieri relativi alla condizione dei giovani, soprattutto. Certo. Ci sono il 26% dei ragazzi italiani tra i 15 e 29 anni che sono racchiusi in questo terribile acronimo che è NEET, cioè giovani che non studiano, non lavorano e non stanno neppure facendo
un
apprendistato.
Dopo di noi mi sembra solo la Grecia, la Turchia, siamo i terzultimi nell'Europa proprio continentale.
Esattamente.
Neanche
allora, queste due vicende, quella segnalata da Gabriele da Venezia e quella di Filippo da Enna, sono due fenomeni sociali diversi, forse è un po' la tesi della puntata di oggi, vediamo che ne pensano i nostri ascoltatori, c'è un legame profondo che li unisce.
C'era un pezzo punk che faceva non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport, e si è avverato appunto tutto questo appunto per i NEET. Grazie Pietro del Soldà.
Grazie,
da ora potete mandare i vostri messaggi su questo argomento 335, anzi su questi argomenti 335 56 34 296, oppure una mail a città@rai.it a partire dalle 10. Noi appunto, tornando sulle pagine culturali dei giornali, ecco, oggi molte riviste, per esempio su Reportage, trimestrale di scrittura, giornalismo e fotografia diretto da Riccardo De Gennaro, c'è un pezzo dello scrittore Beppe Sebaste che racconta di un viaggio in India sulle tracce di Michelangelo Antonioni, che arrivò a Calcutta nel 77, ci ritornò nel 95, dove conobbe tra l'altro Nemai Ghosh, grande fotografo indiano che fa appunto da Virgilio a questo viaggio di Beppe Sebaste sulle profondità, nelle profondità e anche nelle improvvise luminosità di Calcutta. Il pezzo lo trovate su il Reportage. Mentre a Trento, a Festival dell'Economia, arriva il premio Nobel Joseph Stiglitz, che parlerà di mobilità sociale da riconquistare. A proposito, appunto, è tornato a preparare la puntata di Tutta la città ne parla, ma appunto Pietro del Soldà sarà con Tutta la città ne parla 30 maggio, 31 maggio e 1 giugno al Festival dell'Economia di Trento. E appunto Stiglitz, l'intervista la trovate su Repubblica di Eugenio Occorsio, che appunto parla del fatto che Stiglitz adesso è diventato consigliere di Hillary Clinton, dopo essere stato appunto dopo aver lavorato appunto con suo marito, con Bill Clinton. E appunto tutto al centro del discorso di Stiglitz è riprendere appunto la mobilità sociale, cercare di costringere per esempio le multinazionali a ragionare almeno sul medio periodo e non sul brevissimo. Cosa che si può fare, dice Stiglitz, si legge su Repubblica pagina 32, non tanto con le norme quanto con la tassazione, perché effettivamente è bizzarro che certe aliquote di tassazione siano identiche per chi guadagna in un anno anche molto 100.000 euro e chi ne guadagna però 200 milioni. Bernardo Bertolucci presenta l'evento di beneficenza che ha organizzato a Roma all'Auditorium, appunto ci sarà stasera, sarà proiettato Il piccolo Buddha, film del 93 che viene appunto riproiettato all'Auditorium alla presenza di Bertolucci per aiutare il popolo del Nepal colpito dal terremoto, a un mese dal terremoto. Sarà anche l'oggetto, l'argomento di Radio Tremondo alle 11, dove appunto, oltre al fatto che l'emergenza umanitaria è ancora attiva, urgente, e anche il dramma, ecco, di questo anche si parlerà a Radio Tremondo, che il dramma è scomparso, devo dire scandalosamente, dall'agenda internazionale. Mi auguro, appunto, questo è Bertolucci che parla, intervistato sul Mattino da Gloria Satta, mi auguro che i romani offrano un esempio di solidarietà. Il Nepal, a un mese dal terremoto, versa in una situazione più che drammatica, aggravata tra l'altro anche dai monsoni, dice Bertolucci, che stanno flagellando il paese. I media, purtroppo, ecco, lo dice anche lui, come appunto farà Radio Tremondo alle 11, hanno smesso di interessarsi a questa immensa tragedia, ma io nel mio piccolo voglio dare un aiuto. Nella sua casa di Trastevere, mentre il sole entra dalle finestre e due gatti, ex trovatelli, Uva e Maia, se ne stanno accoccolati pacificamente sulla stuoia, il Bertolucci parla, anche rievoca il film, lui andò in Nepal nel 1993 per girare il piccolo Buddha, e anticipa anche il progetto che sta prendendo corpo dopo Io e te, il suo ultimo film di 3 anni fa. Ho deciso di dirigere anche io una serie TV. Ne ho parlato con Sorrentino, che sta per girare The Young Pope. Ho già i contatti sono qualcosa, un passo in meno dei contratti con i produttori. L'idea è segretissima. A proposito di Sorrentino, ha visto i 3 film italiani che erano in gara a Cannes? E Bertolucci: non ancora, ma conto di farlo in questi giorni. Invece ho seguito in TV, poi appunto è sempre molto ironico Bernardo Bertolucci, ho seguito in TV la cerimonia finale del festival. Che tristezza, i premiati piangevano tutti, pareva il funerale del cinema, anche perché gli italiani sono rimasti a mani vuote. E Bertolucci: i fratelli Coen, che erano a capo della giuria, si sono inginocchiati al cinema francese. Ma non darei troppa importanza al mancato premio. Morto un festival, se ne fa un altro. E poi appunto Bertolucci ha presieduto la giuria sia a Cannes che a Venezia. Come ricorda, a proposito di Cannes, l'esperienza del 1990? E lì, bisogna dire, Bernardo Bertolucci fu veramente coraggioso, perché contro molti premiò un film, a nostro parere, bellissimo, Cuore selvaggio di David Lynch. Ci furono applausi, fischi, successe di tutto. Premiamo Cuore selvaggio di Lynch, che all'epoca David Lynch stava con Isabella Rossellini. Insieme vennero poi la sera dopo l'assegnazione della Palma nella mia suite per festeggiare, e se ne andarono alle 4 del mattino dimenticandosi la Palma d'Oro. Il giorno dopo gliela riportai dicendo: è il mio regalo di nozze. Non l'avessi mai fatto. Poco dopo si sono lasciati. Tornando al Nepal, quando l'ha visitato la prima volta, Gloria Satta appunto chiede a Bernardo Bertolucci, intervistato sul Mattino, e lui risponde: nel 1992, portato da mia moglie Claire, che mi fece conoscere l'Oriente. Fu il nostro primo viaggio insieme e ci aiutò a conoscerci meglio. In Nepal ebbi un vero incantamento. Mi colpì la convivenza pacifica fra induisti e buddisti. Il Buddha, infatti, è nato proprio lì. E rimasi conquistato dalla cultura di quella popolazione arcaica, povera e dignitosa, dotata dell'innocenza preistorica, o meglio, si dovrebbe dire pre-storica, tanto cara a Pasolini, che proprio in Nepal, 20 anni prima, aveva girato per esempio un episodio del Fiore delle Mille e Una Notte. Sul piano più spirituale, che cosa le ha lasciato quel paese? Bertolucci, sul Mattino: per qualche anno sono stato molto assorbito dal buddismo tibetano. Nel 92 incontrai il Dalai Lama in esilio a Vienna e gli annunciai il mio proposito di girare Il piccolo Buddha, e mi disse: ciascuno di noi ha un piccolo Buddha dentro di sé. Andrei sul set forte, dico la benedizione, ma insomma la filosofia buddista è ancora oggi molto presente nella mia vita. È mai più tornato in Nepal? No, però mi piacerebbe molto, dice Bertolucci, come mi piacerebbe tornare nella città proibita, dove nel 1987 girai L'ultimo imperatore. Il film tra l'altro vinse 9 Oscar. Pechino è anche molto cambiata da allora, si è incredibilmente occidentalizzata, dalle immagini sembra Houston nel Texas. È Il piccolo Buddha, l'ha rivisto di recente? Sì, nei giorni scorsi. Vi ho ritrovato il sorriso e l'armonia che accompagnarono la lavorazione. Stasera mostrerò al pubblico anche i luoghi delle riprese, ieri erano integri, oggi sono stati devastati dal terremoto. Tra l'altro ci sarà anche Keanu Reeves, che interpretava appunto il giovane Buddha. Il piccolo Buddha è grande cinema. Ecco, si può dire lo stesso delle serie TV. Effettivamente Bertolucci, soprattutto negli ultimi anni, ha più volte dichiarato, insomma, che si è innamorato delle serie TV, le ha viste appunto, le vede quasi tutte. Addirittura qui parla nell'intervista sul Mattino di uno spin-off di Breaking Bad a cui si è appassionato. E appunto, a proposito del, ecco, anche il cinema muta, o meglio, la televisione ha mutuato tantissimo dal cinema, e anche il cinema muta attraverso la televisione, se la televisione è una televisione di qualità. E del resto il cinema, dice Bertolucci, questo appunto in conclusione di questo pezzo che trovate sul Mattino, ha subito tante metamorfosi, dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore, dalla pellicola al digitale. Non sono più i tempi in cui a Parma aspettavamo spasmodicamente l'uscita di nuovi film. Il cinema deve accettare di trasformarsi, è l'unico modo che ha per sopravvivere. Vi ricordo che, cioè, state continuando a chiedere il pezzo di Walter City, il questionario pubblicato su Nuovi Argomenti, mentre arrivano anche altri messaggi, alcuni dei quali saranno pubblicati sul nostro sito radio3.rai.it, per esempio sull'argomento uno degli argomenti di Tutta la città ne parla, che andrà in onda alle 10 con Pietro del Soldà, prima appunto ce ne parlava, e c'è Anna Maria che scrive: i giovani italiani non vogliono fare i lavori che sono in offerta, vogliono solo cose comode, ben pagate, eccetera, non i lavori in campagna o fare allievo calzolaio o altro lavoro manuale. In realtà, appunto, questo forse non è del tutto vero. Spesso ci sono bufale, come quella appunto dell'Expo, che doveva offrire tutta una serie di posti benissimo retribuiti a un sacco di giovani, e poi appunto si è dimostrata una bufala mediatica. Quindi bisogna stare appunto attenti. Le statistiche in realtà sono quello a cui, come dire, di più saldo ci possiamo aggrappare per capire qual è la situazione. Qual è la situazione, a proposito di disagi sociali, del gioco d'azzardo in Italia? Ce lo racconta Alberto Grossi sull'ultimo numero dello Straniero, il mensile di arte, cultura e scienza e società diretto da Goffredo Fofi. Inizia da questo pezzo, gioco d'azzardo, un paradosso italiano, proprio da un esempio. Eugenio, ecco, chiamiamolo così, è ingegnere, professionista nel settore dei brevetti industriali. Non insegue la fortuna, non è superstizioso, non cerca passatempi né divertimento, ma è avido di denaro e vuole sfidare se stesso e la propria intelligenza. Individua giochi ad alto grado di vincite, calcola le probabilità, incrocia dati e possibilità, quindi, come dire, fin qui applica la ragione. All'inizio le cose vanno bene, vince i primi soldi, capisce che potrà guadagnarne molto di più, soltanto i polli, pensa, perdono. Deride lo zio che quando va a giocare si porta una zampa di gallina a mo' di portafortuna. Si sente diverso dagli altri giocatori, più forte, più razionale, si sente vincente. La prima rivelazione ha luogo in Russia, dove si trova per lavoro. In un locale, nascoste da una grossa tenda, sono posizionate delle slot machine. Dal nome strano che l'ingegnere non ha mai visto e di cui ignora il gioco e le probabilità, sicuro della propria intelligenza, inizia a giocare per dimostrare ai colleghi la sua abilità, finendo per perdere tutto. Montano in lui ansia, frustrazione, cresce il desiderio di rifarsi. Torna in Italia, riprende a giocare per dimostrare a se stesso la sua superiorità, essere padrone del proprio destino. Nelle spire dell'azzardo l'ingegnere si ritrova a giocare sempre più soldi, nella speranza di recuperare i soldi persi, senza successo. Dopo 3 anni, altri 3 anni, decide che è giunto il momento di chiedere aiuto. Uscirà dalla terapia dopo 8 mesi. E casi così sono tantissimi. Questa storia appunto la racconta Matteo Iori, presidente del CONAGGA, la lobby buona, chiamiamola così, appunto, appunto in realtà è un'associazione molto importante, senza fini di lucro, benemerita, che ogni mese gestisce qualcosa come 238 gruppi di intervento sulla dipendenza da gioco d'azzardo in 34 città italiane. Ora, la storia di questo ingegnere ha tutti gli ingredienti del baratro dell'azzardo. Continuiamo a leggere sullo Straniero. Un professionista dalla vita apparentemente normale, istruito, molto sicuro dei propri mezzi, che sfida le slot machine a colpi di dadi e calcoli, quindi poi invece perde, irritazione, frustrazione, flusso sempre appunto maggiore di denaro, la sottovalutazione che a vincere è sempre comunque il banco, il mancato riconoscimento del fatto che della patologia, cioè del fatto che uno inizia proprio ad ammalarsi. E, insomma, nella storia di questo ingegnere c'è tutta la storia dell'Italia e delle decennali contraddizioni in cui è imbrigliata, perché infatti la legge vieterebbe il gioco d'azzardo saldo deroghe, ma poiché queste leggi sono dei pezzi d'antiquariato, aggirarle è facilissimo. Però appunto, se uno, ecco, per capire quanto quali sono le probabilità contro cui si gioca quando si gioca, ecco perché la gente tenti la sorte con il gioco e perché ne abbia così tanta familiarità, è una questione antica. E qui appunto anche i più razionali sono molto irrazionali, perché appunto, per esempio, ecco, questa, lo ripeto, ecco, lo dico e poi lo ripeterò: la probabilità di beccare la sestina vincente al Super Enalotto è solo una su 622.614.630, cioè quindi una su 622 milioni. Mentre, appunto, allora mettete a paragone queste due statistiche, mentre secondo gli esperti del CNR la probabilità che nel 2036 l'asteroide 99942 investa il nostro pianeta è pari a una su 40.000, da cui si deduce che è molto più probabile la fine del mondo colpito da un asteroide caduto sulla Terra che vincere al Super Enalotto. Il punto è che le persone lo sanno perfettamente e tuttavia continuano a giocare. Ripeto, è più facile che la Terra venga distrutta da un asteroide che non appunto che facciate 6 al Super Enalotto. Questa era Lazy Bird di McCoy Tyner, scritta da John Coltrane, che ci ha fatto compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Faccio in tempo sulla stampa a segnalarvi, ecco, continua appunto continuano incidenti diplomatici sulla faccenda Arabia Saudita, ospite al Salone del Libro di Torino, decisione che ha fatto, come dire, che ha fatto sorgere un vespaio di polemiche, perché appunto l'Arabia Saudita è un paese in cui le nostre libertà non sono garantite. E ieri c'è stato appunto il caso diplomatico, si è arricchito di un nuovo imbarazzante capitolo, un pasticcio, un vero e proprio pasticcio. Perché? Che cosa è successo? Che una falsa bandiera saudita con insulti a Maometto e al Corano è apparsa sull'home page del Consiglio Comunale di Torino. Le pubbliche scuse del comune: solo un errore, non è mai stata nostra intenzione. Però insomma è strano questo errore, e la rimozione dell'immagine dal sito ufficiale non hanno evitato una lettera, appunto prevedibile, ovvio, indignata da parte dell'ambasciatore saudita a Roma. L'ambasciatore scrive che è totalmente sconvolgente e inaccettabile che nel portale web della città di Torino venga mostrata e indicata come autentica una bandiera contraffatta del Regno Saudita che contiene attacchi e insulti diretti all'Islam, al Corano e a Maometto. Quindi appunto quello che fino a ieri era oggetto di discussione anche accesa, oggi appunto prende proprio le forme dell'incidente diplomatico. Probabilmente nei giorni prossimi ne continueremo a parlare. In tutto questo, Arturo Stalteri, buongiorno, ci hai raggiunto.
Buongiorno,
qui inizia il primo movimento, fra pochi minuti.
Parleremo infatti di musica, come sempre tutti i giorni. Allora oggi potremmo dire che cercheremo di svelare il mistero dei 10 fiordi attraverso una serie di frottole che racconteremo, e in questo siamo in buona compagnia nel nostro paese.
Eh sì, infatti più nel nostro paese che non appunto in Norvegia, dove appunto i fiordi sarebbero di casa. E vabbè, esatto. Staremo ad ascoltarti. Grazie Arturo Stalteri, e io vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Marco Migliore in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9 come al solito. Un saluto da Nicola Lagioia.